Allora, qui vorrei però riportare il tema nel contenitore più ampio della Smart Cities, che poi è anche l'afferenza che tu hai come responsabile del servizio Smart City a Milano. Allora, tutto ciò ovviamente va nell'ottica, secondo me, corretta, che la Smart Cities non è un contenitore tecnologico, no? La Smart Cities è innanzitutto il perimetro nel quale una comunità si riconosce, giusto? Quindi la Smart Community viene prima della Smart City, sicuramente. E tutto ciò, da un mio punto di vista, è stato toccato più volte, ha un aspetto culturale che è propedeutico. Voi immaginate questo? Cioè immaginate che comunque azioni tipo quelle del crowdfunding civico siano, oltre che la possibilità di attuare, come diceva Fabio, delle cose che altrimenti non andrebbero fatte, anche un momento di acculturamento collettivo per la Smart Community, per la consapevolezza della Smart Community?
Sì, non c'è dubbio, sicuramente un momento di acculturamento, come dici tu, e sia anche una secondaria, secondo me, da parte della pubblica amministrazione, alcune vocazioni e caratteristiche della città. Noi a Milano ritroviamo una comunità molto reattiva e molto partecipe dal punto di vista appunto dell'inclusione sociale, è una tradizione quella del welfare ambrosiano veramente antichissima, e anche Milano si pone un po' come una delle prime città in Italia promotrice dello sviluppo economico, e forse non è un caso che, non lo dico veramente in maniera autocelebrativa, ma stamattina nell'ICT Rate erano proprio queste le due dimensioni nella nostra performance che hanno caratterizzato questo scarto. E allora questo progetto si inserisce in maniera molto coerente con questa visione, quindi con le caratteristiche e con le vocazioni della città, e soprattutto non vuole essere un'iniziativa sporadica, spot, come molto spesso accade. All'inizio, soprattutto quando si parlava di Smart City in Italia ma anche all'estero, alcune amministrazioni hanno sposato questa veste tecnologica molto spinta, facendo anche dei grossi investimenti, non voglio dire sperperando denaro pubblico, però talvolta fare un grosso investimento in una soluzione tecnologica che magari poi realizzi ex post, che è chiusa, che non si riesce a interfacciare con l'altro sistema, con il tuo sistema informativo che hai, rischia di essere un cattivo investimento. Invece in questo caso noi abbiamo cercato un processo un po' più strutturato, un po' più razionale, ci siamo dotati anche di un documento di programmazione per provare appunto a non sparare nello spazio, ma per avere una roadmap e anche appunto delle vocazioni per questo progetto. Sull'innovazione sociale, per esempio, ormai è abbastanza consolidato un incubatore di impresa di Milano che si chiama Fabric Q a Quartogiaro, dedicato a imprese ad impatto sociale. Abbiamo fatto conto che con l'investimento nei bandi per sostenere questo tipo di startup nel nostro incubatore, negli ultimi 2 anni abbiamo creato circa una settantina di posti di lavoro che sono costati all'amministrazione 4.000 euro l'uno. E questo è un dato che ci è sembrato, anche comparandolo con altri di altri soggetti analoghi come incubatori di impresa, ci è sembrato abbastanza soddisfacente. E poi calato anche nel tema dell'investimento e del sostegno dello sviluppo economico della città, rispetto a una serie di iniziative e di politiche che abbiamo fatto sul sostegno della sharing economy. Noi abbiamo creato un registro di attori locali sulla sharing economy che adesso conta oltre 100 realtà mappate a Milano, perché volevamo capire a chi ci stavamo rivolgendo. Abbiamo individuato delle linee guida che sono state approvate in una maniera un po', diciamo, casereccia ma innovativa nella pubblica amministrazione, perché le abbiamo pubblicate su un Google Drive e abbiamo chiesto a tutti i nostri interlocutori di emendare, correggere, aggiungere, commentare, e poi queste linee guida sono state approvate dalla giunta comunale. Abbiamo individuato un logo che abbiamo messo a bando per le realtà che operano nell'ambito della sharing economy a Milano, e stiamo approvando delle linee guida per convenzioni con soggetti che si occupano di ospitalità condivisa.
Dimmi la reazione delle associazioni di categoria, alcune che conosciamo tutti.
Allora, devo dire, non, finora ancora questa cosa non è stata comunicata ufficialmente, non è ancora una notizia mainstream, quindi ancora ci devono aggredire. Speriamo non eccessivamente, però comunque crediamo che sia un provvedimento equilibrato in termini un po' di doubt des, e quindi che non si possa non riconoscere una ricaduta positiva per l'interesse pubblico rispetto a un'operazione di questo tipo. E per esempio, per ritornare sul tema un po' del crowdsourcing, della partecipazione alle cose dal basso, abbiamo vinto un bando Horizon 2020 di un progetto veramente interessante che ha un po' l'ambizione di creare nei Fab Lab dei luoghi dove si possano hackerare dispositivi biomedicali che adesso, insomma, molto spesso devono essere se hanno un piccolo danno devono essere sostituiti. Invece vorremmo dare la possibilità ai cittadini, con proprie forze, in luoghi, diciamo, supportati dall'amministrazione, di andare e fare un po' da sé delle piccole migliorie. Tutto questo per dire che questo progetto sul crowdfunding non è nato come un progetto sporadico venuto dal nulla, ma si inserisce in una serie di politiche e in un perimetro che è fatto di più azioni che vanno appunto nel senso del co-design dei servizi, della coprogettazione e del crowdsourcing.
Ti ringrazio e spero che tutti i relatori possano rimanere, perché poi volevo dare anche voce agli interventi, alle domande o comunque alle integrazioni. Ti ringrazio. Fabio Allegrini, poi